Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianaIRIB. E sempre su Instagram: ParsToDayItalian. E infine anche siamo su Telegram: notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/IT, sezione programmi, giornale radio.
Iran esercitazioni missilistiche nel Golfo Persico e nel mare di Oman. Washington blindata militari fuori e dentro il Congresso. Indonesia sale bilancio del terremoto. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, venerdì 15 gennaio 2021. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, il nodo di Taiwan tra gli Stati Uniti e la Cina. Dopo il commento un altro appuntamento con la rubrica settimanale Famiglia Ideale, secondo l'Islam. L'indirizzo email Radio Italia irib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Iran, 42 anni fa, il popolo festeggiava la fuga dello Shah. Amici ascoltatori, sono passati 42 anni da quando l'ultimo Shah dell'Iran, Mohammad Reza, della dinastia dei Pahlavi, fuggì in un giorno come questo dal paese in seguito alla rivoluzione che portò all'istituzione della Repubblica Islamica sotto la guida dell'Imam Khomeini. Prima del 1979, infatti, l'Iran era una monarchia filoamericana che aveva preso il potere lo Shah, l'ultimo, Mohammad Reza, nel 1925. Il regime Pahlavi per anni ricopriva il ruolo di gendarme nel Golfo Persico, trasformando il paese nel più grande alleato dell'imperialismo americano nella regione. Un annuncio da parte dell'ufficio della Guida Suprema: le celebrazioni annuali in onore dell'Hazrat Fatima Zahra, la pace sia con lei, si svolgeranno alla presenza della Guida Suprema, il suo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, però senza la partecipazione dei fedeli per evitare il rischio di diffusione del Covid-19. Le cinque serate di lutto, le Fatemia, quest'anno avranno luogo a partire proprio da ieri fino al lunedì 18 gennaio prossimo, presso Husseinie dell'Imam Khomeini, Husseinie il luogo dei riti religiosi. Domenica 17 gennaio del 2021 è l'anniversario del martirio dell'amata figlia del santo profeta dell'Islam, la nobile Fatima Zahra, la pace e la benedizione sia con lei che con il santo profeta e i sacri discendenti dell'ultimo messaggero di Dio. La marina militare iraniana ha iniziato un'esercitazione missilistica a corto raggio nel Golfo Persico e nel mare di Oman, mentre contemporaneamente inaugurava la nuova nave logistica realizzata da una petroliera convertita. Stando all'agenzia IRIB, l'ultima fase della manovra si è svolta ieri, questo mentre il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha ancora una volta accusato l'Iran, senza offrire, come sempre, alcuna prova concreta, che l'Iran sarebbe la base di Al-Qaeda. Questo mentre Al-Qaeda e i talebani sono sempre stati coinvolti in operazioni anti-iraniane. Il ministro degli esteri Mohammad Javad Zarif ha replicato
definendo le accuse di Mike Pompeo menzogne guerrafondaie. Esercitazione missilistica iraniana si è svolta sia con la marina militare che con le unità del corpo dei guardiani della rivoluzione islamica a supporto. Sempre durante l'esercitazione Iran ha presentato una sua nuova nave lanciamissili, questo mentre le unità marittime dei Pasdaran hanno effettuato una parata navale nel Golfo Persico come la dimostrazione di forza per respingere qualsiasi minaccia contro il paese. Washington sembra già stato di guerra per la cerimonia di giuramento Joe Biden il 20 gennaio davanti a Capitol Hill. Il congresso è presidiato anche all'interno da centinaia di uomini della Guardia Nazionale che, come documentano numerose foto sui social, dormono negli eleganti corridoi dell'edificio. Questo dopo che la Camera dei Deputati ha votato sì all'impeachment nei confronti di Donald Trump. All'interno dell'edificio congresso sono stati installati proprio metal detector. La tensione resta altissima dopo allarme lanciata dall'FBI su possibili proteste di milizie armate tra il 16 e 20 gennaio contro Capitol Hill e i Campidoli degli altri 50 stati americani. Andiamo in Indonesia. Oltre 30 morti, centinaia di feriti, il bilancio del terremoto di magnitudo 6,3 sulla scala Richter che ha colpito nella notte l'isola di Sulawesi. Le vittime si registrano tutte nella città di Mamuju, vicina all'epicentro della forte scossa che ha causato il crollo di diversi edifici, tra cui un ospedale e un albergo. Il bilancio è destinato purtroppo a peggiorare, secondo i soccorritori che parlano di molte persone sotto le macerie. Un devastante rogo incendio ha distrutto almeno 500 case provvisorie nei campi per i rifugiati Rohingya, i musulmani che sono fuggiti dal Myanmar sia per la repressione dell'esercito che per le violenze dei buddisti estremisti. Allora, nel campo dal 2017 vivono più di 1 milione di profughi Rohingya, metà dei quali sono bambini, costretti a vivere lì dopo essere stati costretti a lasciare il loro paese. Grande preoccupazione è stata espressa da Save the Children, l'organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Questo è un altro colpo devastante per il popolo Rohingya che ha sopportato per anni difficoltà indicibili. Chi l'ha detto? Onwan Manen, direttore The Save the Children in Bangladesh, in parole povere, ha proseguito: nonostante gli incessanti sforzi delle organizzazioni umanitarie, un campo profughi non è un posto dove crescere un bambino. Questo è il motivo per cui la comunità internazionale deve trovare una soluzione duratura alla difficile situazione dei musulmani Rohingya. Andiamo in Italia. Renzi cosa ha detto? Si fa un altro governo. Ho scoperto che avrei anche truccato le elezioni in America, mi possono dire quello che vogliono, ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, all'indomani del ritiro dal governo della delegazione del suo partito. Chiedo solo più soldi per la sanità e che quando si fa un documento si legga. L'avevano approvato senza leggerlo. L'ex premier italiano poi ha parlato della democrazia, il fatto che l'attuale primo ministro Giuseppe Conte non ha i numeri, ma se li avrà, proseguito, auguri, alla democrazia, e la democrazia è sacra. Resta un fatto però: se non prende 161 voti, tocca un governo senza Conte. Andiamo in Corea del Nord, parata militare, nuovo missile balistico. da sottomarino nella parata militare per commemorare l'ottavo congresso del Partito dei Lavoratori. Secondo i media nordcoreani, è l'arma più potente del mondo. Durante l'evento, avvenuto a pochi giorni dall'insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden, il leader Kim Jong-un ha descritto gli Stati Uniti come il principale nemico del suo paese. Ma a proposito di Joe Biden, il presidente lettoamericano ha promesso un'azione veloce per superare la crisi economica negli Stati Uniti, presentando il suo piano di salvataggio e recupero da quasi 2.000 miliardi di dollari. Intanto dall'FBI arriva la notizia secondo cui decine di manifestanti che hanno fatto irruzione nel Campidoglio degli Stati Uniti a Washington erano nella lista dei sospettati di terrorismo, lo ha riportato il Washington Post. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Stati Uniti e Cina, il nodo di Taiwan. Le ultime settimane dell'amministrazione Trump hanno visto l'implementazione deliberata di una nuova serie di provvedimenti sul fronte internazionale che indicano il tentativo di fissare dei paletti ben precisi alla politica estera del presidente eletto Joe Biden. La questione non riguarda solo l'Iran, ma anche e forse soprattutto la Cina, di gran lunga il principale rivale strategico degli Stati Uniti. A questo scenario va ricondotta l'ultima provocatoria iniziativa presa dal Dipartimento di Stato a proposito di Taiwan, sia pure relativamente attenuata dalla cancellazione all'ultimo minuto di una clamorosa visita ai Taipei dell'ambasciatrice americana alle Nazioni Unite. La scelta di Taiwan come fattore di pressione su Pechino da parte di Washington non è evidentemente casuale. L'isola è infatti considerata dalla Cina come parte integrante del proprio territorio e ad esso dovrà essere prima o poi riunificata. Bisogna inoltre aggiungere un elemento storico tutt'altro che trascurabile, cioè il sostegno militare americano garantito a Kuomintang, fuggito appunto a Taiwan dopo la guerra civile cinese, e il ruolo avuto perciò dagli Stati Uniti nella separazione tra i due territori. Taiwan resta così una questione vitale per la Cina, i cui leader sono disposti senza indugi a ricorrere anche all'opzione militare per impedire un'evoluzione indipendentista.
La famiglia ideale.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato ad un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Vi invitiamo a seguirci durante le varie puntate di questo speciale dedicato al più piccolo, ma il più importante nucleo di unione di ogni società. Restate con noi.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato a un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam. Come ben ricorderete, nelle puntate precedenti abbiamo visto come nelle società occidentali le condizioni della donna e di conseguenza quelle della famiglia in generale, dall'inizio del 1960, anno in cui il capitalismo divenne la scuola del pensiero prevalente del mondo moderno, sta percorrendo velocemente un percorso di degrado profondo, che si è aggravata sempre di più, poiché il consumismo è diventato la scala di valori per apprezzare o deprezzare le persone. In un contesto sociale così materialista e privo di etica, anche la donna viene considerata come un mezzo per aumentare il consumismo. Le immagini senza veli delle donne vengono regolarmente utilizzate per le pubblicità, per vendere dei prodotti o come distrazione al cinema e alla televisione, e le sue virtù e la sua saggezza vengono messe agli ultimi gradini della valutazione. Come abbiamo detto, nel contesto materialista della società moderna, la maggior parte delle donne virtuose e sapienti vengono ignorate e al loro posto trovano ampio spazio di presenza e visibilità sociale e lavorativa le donne appariscenti e le cosiddette donne oggetto. Il rispetto, la celebrità e anche i grandi benefici economici e di lavoro appartengono alle donne che si considerano delle artiste, ballerine, showgirl, attrici e così via, molto spesso senza essere state alle origini di qualunque opera scientifica, intellettuale o professionale. Esse fanno una vita sociale all'insegna del puro materialismo e superficialità, andando contro tutto ciò che è l'etica, la virtù, la misericordia e l'onore.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24 tutta la settimana. Potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
Ecco cosa ne pensa un docente americano a proposito dei capricci e delle deviazioni della società attuale occidentale e della anonimità del suo ambiente. Nel mondo di oggi, una donna che si mostra in pubblico e si presenta soltanto per le sue caratteristiche e attrazioni esteriori guadagna $1 milione. Un uomo pugile che può uccidere un altro con un solo pugno ne guadagna mezzo. Ma se qualcuno sbiancasse i suoi capelli per salvare milioni di esseri umani, li tocca a malapena qualcosa per vivere. E quanto scrive il professor Albert Canelli, docente di psicologia e antropologo, infatti americano, che scrive in un articolo molto interessante, proseguendo: quando nel 1919 le donne combattenti inglesi lottavano per ottenere il diritto di accedere in Parlamento, non avevano paura né della morte né della prigione. Nessuno avrebbe potuto immaginare che questa libertà che esse rivendicavano degenerasse al tal punto. Mezzo secolo più tardi, tra le mani dei loro piccoli figli, è che esse avrebbero scosso completamente la personalità. il valore e la dignità sociale e individuale della donna, ha concluso il professor Kennelly. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi invitiamo a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!
Era Tarana, Dangi Kurdi, Komari Islami, Iran.